Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Eccoci, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, al nostro programma La Fontana del Villaggio. È Carla Rossi al telefono per il nostro appuntamento quotidiano. Oggi voglio parlare di contraddizioni, sì, perché siamo nel mondo delle contraddizioni. Ho pensato se valeva la pena di imboccare la strada di parlare del Festival di Sanremo. Tutti ne hanno parlato in questi giorni e ancora l'ondata non si è placata. Se ne è molto discusso anche sui social, terreno spinoso quello di Sanremo, perché è palco dove si può dire tutto e il contrario di tutto, dove tutti smentiscono e tutti approvano. Questo è il palco dell'Ariston. Ma che cosa c'è da dire ora su un evento sul quale è stato detto tutto? Poi è anche difficile parlarne, siamo sul filo del rasoio, non è facile anche esprimersi, non è facile farsi capire, ma è una cosa questa che mi ha preso e quindi provo a comunicare anche con voi i miei pensieri, evitando tutto quello che su Sanremo è stato fino a qui detto, e voglio anche avere la pretesa di provare ad essere originale. Intanto contraddizioni, perché ho definito così Sanremo? Nel palco si sono susseguiti gli spunti più diversi, che hanno suscitato le reazioni più diverse. Sanremo è il luogo dove si è esibito Achille Lauro e tutto si sa della sua esibizione, ma è anche il luogo dove è stata ospitata la banda Dio lo vuole, che mette in musica il messaggio di Don Tonino Bello. Contraddizione? Non lo so. Sul cantante e sul suo gesto sono state dette tante cose. Io riprendo un pensiero, quello di padre Maurizio Patriciello. C'è un tempo per ogni cosa. Al mare indossiamo il costume da bagno, in officina la tuta, in ospedale il camice, in tribunale la toga, sull'altare la casula e la stola. Un tempo si chiamava buon senso, rispetto delle regole che noi stessi ci siamo dati. Chi crede di scandalizzare mostrando i pettorali è rimasto indietro, troppo indietro. I nostri antenati contadini d'estate in campagna hanno sempre zappato e mietuto a torso nudo. A messa la domenica però indossavano l'abito più bello. Certo, anche stando in casa, figurarsi poi al pubblico, in un ufficio, ovunque, essere consoni al luogo era, ma lo è ancora, considerata educazione e rispetto. Hanno senso questi termini? O meglio, quello che vogliono significare? Ovviamente il discorso si allarga anche alla delicatezza con cui conviene trattare tutto ciò che qualcuno considera sacro. La libertà è un altro concetto di fondo e si ritorna alle contraddizioni. Perché è vero che si è liberi. La libertà è grande conquista e scoperta. Ma prima ancora la libertà, come dice Papa Francesco, è il dono che ci ha fatto Dio. Ma il limite è quando si incontra la libertà dell'altro. Anche qui il rispetto torna a galla. La libertà di considerare nel giusto modo quello che io ritengo un valore, un segno, e quello che tu ritieni sacro, anche se sono realtà diverse. Ma sorvolo. Passo ad un altro spunto sanremese, il pensiero sulla unicità. Lo suscitano le parole di Drusilla Foer. Unicità, mi piace, piace a tutti, perché tutti noi siamo capaci di notare l'unicità dell'altro, tutti pensiamo di essere unici, ma per comprendere e accettare la propria unicità è necessario capire di cosa è fatta, di cosa siamo fatti noi. Certamente delle cose belle, ambizioni, valori, convinzioni, talenti. Ho riflettuto su queste parole, sicuramente condivisibili. Unicità richiama a quanto sia personale, esclusiva, sconvolgentemente particolare la esperienza di ogni vita umana, il disegno che ognuno ha impresso sul proprio DNA. Impresso da chi? Per noi cattolici, dall'autore della vita. Ti ho amato fin dal seno materno, ti ho chiamato per nome, dice la Bibbia, ti ho conosciuto, ti ho voluto così. E quindi il grande impegno di tutta una vita, scoprire i talenti, i doni, metterli a frutto per gli altri, per la comunità, perché viverli solo per se stessi sarebbe troppo riduttivo. Impegnarsi per raggiungere il proprio livello di meritocrazia, altro termine che è risuonato molto a Sanremo, una meritocrazia che ha per ognuno la propria asticella di misurazione e che termina quando il bicchiere è pieno. Ma voglio andare ancora avanti, perché c'è stato un altro Sanremo. È il Sanremo delle contraddizioni. Ha presentato altri personaggi, altre star, altri eroi che hanno dato vita a momenti forse meno social. Faccio un accenno alle parole con le quali Saviano, ospite del festival, ha commentato la strage di Capaci. Il coraggio dei testimoni di giustizia è il coraggio di chi sa che, scegliendo di denunciare, rovinerà la sua vita e quella di chi gli sta accanto. Ogni volta che noi non denunciamo, rinunciamo alla nostra dignità. Il silenzio finisce per favorire le mafie. Credevano di seppellirti, dice Saviano parlando di Rita Atria, una ragazza di 17 anni che aveva trovato a fianco di Falcone il coraggio di denunciare Cosa Nostra, che lei conosceva dal di dentro e che, saputo della uccisione di Falcone, si sentì completamente sola, scoraggiata, vinta e si tolse la vita. Credevano di seppellirti, ma quello che hanno fatto è seppellire un seme. Hanno creduto di seppellire Rita Atria o Paolo Borsellino, ma loro erano semi. Poche settimane prima di morire, Rita aveva sostenuto un tema dedicato al giudice Falcone. Con la morte di Falcone, quegli uomini ci hanno voluto dire che loro vinceranno sempre. L'unico sistema di eliminare tale piaga è convincere i ragazzi che fuori c'è un altro mondo. Forse un mondo onesto non esisterà mai, ma chi ci impedisce di sognare? Forse, se ognuno di noi prova a cambiare, forse ce la faremo. Anche questo è un messaggio di una giovane star per i giovani. Ancora un altro messaggio nella seconda serata del festival, quello di Paolo Palumbo, un giovane cantante affetto da SLA, capace di rappare nel brano Io sto con Paolo solo col movimento degli occhi. Il suo è messaggio di speranza, di amore alla vita nonostante le gravi difficoltà. Quando vi dicono che i vostri sogni non si possono realizzare, pensate che i limiti sono solo dentro di noi. Date al mondo il lato migliore di voi, non buttate via la vostra vita. Tutto questo è stato, secondo me, Sanremo. Le contraddizioni, le nostre contraddizioni, in mezzo alle quali ognuno di noi fa la sua scelta, perché ognuno può farla e la sa fare.
Se sarà il vento canterà, se sarai acqua brillerà, e se sarai ciò che sarò, e se sarai tempo ti aspetterò per sempre. Se sarai luce scalderai, se sarai luna ti vedrò, e se sarai qui lo saprò, ma se sei tu lo sentirò. Ovunque sarai, ovunque sarò, in ogni gesto io ti cercherò. Se non ci sarai, io lo capirò, e nel silenzio
E adesso passiamo ad un'altra storia, questa veramente una bella storia, una storia che sta andando verso un lieto fine. Il volo di Mustafa dalla Siria a Siena. E la storia del babbo che ha perso una gamba e del bambino che è nato senza braccia, senza gambe, tutte situazioni di guerra. Il bambino è nato dopo che la madre in gravidanza aveva inalato il gas sarin sgangiato da Assad, e il babbo anche ha perso una gamba per un'esplosione di una bomba durante la guerra in Siria. E adesso grazie a tutta una catena di solidarietà e di interventi sono a Siena e da lì si sposteranno per le cure sanitarie che gli permetteranno di riacquistare una normalità di vita. E nello scavo li ha seguiti in quella che è la loro prima uscita dopo la quarantena. Liberi dalla quarantena, Munzir e il figlio Mustafa escono a esplorare i colli senesi. Vivace e fracassone dal risveglio fino alla nanna, per qualche istante Mustafa tace. Guarda un mondo senza più accampamenti né colpi d'artiglieria. Sdraiati sull'erba a respirare la pace, fa il cenno che il padre aspettava. In due hanno una sola gamba, ma possiamo volare, dicono. Alessio Mamo è il reporter premiato due volte per i suoi reportage sulle crisi umanitarie e anche adesso li segue lungo i filari di cipressi, quasi si getta dal terrapieno per puntare l'obiettivo al cielo verso quel padre che lancia il figlio, come qualsiasi papà con qualsiasi figlio. È una foto che li ha salvati e un'altra li consegna al futuro con noi. Munzir ha negli occhi la stanchezza dell'eroe, un giovane capofamiglia siriano che perde la gamba destra sotto le bombe di Assad, ma in salvo fino ai campi profughi in Turchia riesce a portare la moglie Zeynab e i tre figli, tra cui Mustafa, oggi 5 anni, nato quasi senza arti dopo che la madre aveva inalato il sarin sgangiato dal dittatore siriano nella popolazione civile. Accolti grazie ai buoni uffici del governo italiano, alla risposta concreta della Chiesa attraverso la Caritas, hanno appena concluso la quarantena nella casa messa a disposizione dall'arcidiocesi in un borgo su Dolci Pendii delle Crete Senesi, un alloggio accanto ad altre famiglie, con Paolo e Maria a mandare avanti il bazar solidale, le fare da zii per chi da una guerra lontana o per la chiusura di un'azienda a due passi da qui un tetto non ce l'aveva più. Il cardinale Paolo Lo Giudice ci accompagna a conoscere i profughi, dice nello scavo, salvati quasi per caso. Spero che questa esperienza possa servire a riportare l'attenzione sulla Siria, sulla guerra in Siria, dice l'arcivescovo di Siena, sulla sofferenza dei bambini che sono le prime vittime della violenza. Mustafa è per noi una apripista, perché anche dal male si può trarre il bene, dalla disperazione la speranza. Un anno fa il fotografo turco Aslan aveva aperto il diaframma della sua reflex nel momento esatto in cui Munzir, appoggiato alla gruccia, sollevava Mustafa per regalargli un momento di gioco spensierato. Neanche ci eravamo accorti che ci stava fotografando, ricordano oggi, un'immagine iconica, carica di un dolore universale per i frutti avvelenati della guerra, ma insieme impregnata del coraggio di chi per amore non si lascia fiaccare. Diversi mesi dopo, mentre si trovava ancora nella tendopoli turca in prossimità del confine siriano, Munzir comincia a ricevere telefonate, messaggi di congratulazioni, ma non capivo il perché, ricorda adesso. Era accaduto che Aslan, con quello scatto, aveva vinto il premio fotografico internazionale della città della Toscana ed è così che è cominciato il lungo viaggio verso l'Italia. Cominciato con i negoziati tra Roma e Ankara, spinti dall'instancabile lavoro di Luca Venturi, ideatore della manifestazione fotografica senese, che ha trovato anche degli insoliti alleati, i contradaioli di Siena, che si sono mobilitati per sostenere la trasferta e la permanenza in Italia della famiglia, un inedito palio della solidarietà che nessuno aveva messo in preventivo. Mungir aveva perso la gamba destra durante un attacco del 2014, quando venne colpito dall'esplosione di una bomba lanciata da un veicolo dell'esercito siriano nei dintorni di Idlib, una delle roccaforti del Daesh, che ancora qualche giorno fa ha visto un'operazione militare americana per eliminare i nuovi vertici dello Stato Islamico. È stata tra le prime a vedere deflagrare delle bombe caricate con ferraglia per dilaniare qualunque cosa venisse attraversata dall'onda d'urto. 3 anni dopo sarebbe toccato alla moglie Zainab correre a perdifiato durante un bombardamento. Scappava dal miasma soffocante, sembrava nient'altro che il solito fumo sollevato dalle esplosioni. Era sarin, un gas nervino utilizzato in diversi attacchi con armi chimiche contro la popolazione civile. Era l'alba del 4 aprile 2017, una data che non potremo mai dimenticare, dice Zainab, mentre tiene d'occhio le due bimbe più piccole che rivendicano 1000 attenzioni. Un raid nella provincia di Idlib, in una zona controllata dai ribelli anti-Assad, aveva lasciato sul terreno decine di morti e sparso nell'aria il veleno. Come racconta, c'erano altre 4 donne incinte e tutti i bambini, 3 maschi e 1 femmina, sono venuti al mondo come Mustafa, un crimine di guerra accertato dagli investigatori ONU. Vivere nella tana dell'ISIS ha fatto considerare milioni di civili come complici nella follia del Daesh. E tutti noi, commenta Zainab, ci siamo trovati nel mezzo senza avere alcuna colpa. Per dirla con le loro parole, Assad ci uccideva con le bombe dall'alto e l'ISIS con gli attacchi da terra. Mentre proferisce con mitezza la rabbia per quello che è stato, con un gesto spontaneo e inequivocabile, Zainab mette una distanza tra sé e i fanatici. Indica il copricapo nel gesto di toglierselo. L'Islam non è tenere il velo sulla testa, è misericordia e pietà, quella che noi stiamo trovando nella Chiesa e tra le persone qui in Italia che coneranno Mungir e Mustafa, mentre gli stati arabi islamici non hanno fatto nulla per noi e per la nostra gente. La Siria da qui è lontana, le vite perdute, i fratelli uccisi negli edifici crollati sotto i colpi delle granate, i vicini scappati e mai più rivisti, gli amici cristiani scappati in Libano, un dolore che ancora non riesce a far posto ai pensieri sgombri dagli incubi. A Mungir non importa della sua gamba, ma gli specialisti del centro protesi di Budrio Bologna aspettano entrambi. Mustafa forse dovrà prima affrontare un intervento chirurgico allo stomaco, perché il nervino l'ha respirato anche lui prima di nascere, ha lasciato delle tracce. Adesso però vuole andare a scuola, chiede che gli vengano letti dei libri in italiano da ascoltare con le sorelline. Il passato non lo potranno dimenticare, ma la gente del borgo gli racconterà favole buone di eroi e anche di santi come Caterina da Siena, che 700 anni fa disse parole che spiegano cos'è l'augurio di un padre che lancia in volo sopra un prato il più fragile dei figli. Nella amaritudine gusterai la dolcezza e nella guerra la pace. Termina anche oggi il nostro programma La Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo che tutti i giorni alle ore 12:06 su Radio Incontri 88.4 92.8 c'è il nostro programma e La Fontana del Villaggio. Poi alle 18:15 c'è la replica e poi lo streaming e il podcast. Un saluto a tutti da Carla Rossi.